l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 21 minuti, come preannunciato quindi dalla nostra pagina Twitter. Partiamo come sempre con la rassegna stampa odierna di oggi, lunedì 9 ottobre, quindi partiremo dalle notizie di cronaca locale, a partire in particolare dal razzismo negli affitti che viene segnalato qui sul gazzettino cartaceo che abbiamo sotto mano, quindi dopo vedremo un po' di che si tratta, ma andremo a parlare anche del rogo di Londra, all'interno del quale, lo ricorderete, sono morti due padovani, due ragazzi laureatisi appunto all'Università degli Studi di Padova, e vedremo anche un po' come sta andando questo maxi processo, dove ovviamente non si può parlare di tragedia o di fatalità, ma di responsabilità ben precise rispetto a chi ha ricoperto quel palazzo con pannelli low cost, di fatto di cosiddetto plasticone. Quindi l'abbiamo visto purtroppo come quel palazzo sia andato completamente a fuoco nell'arco di 4 minuti, a partire appunto dai piani inferiori fino alla vetta. E poi vedremo anche un po' la questione dell'autonomia veneta rispetto allo schierarsi o meno della Chiesa, ma questo giusto insomma in velocità per farci di fatto 4 risate. E poi senz'altro, vista la giornata, un breve approfondimento rispetto alla memoria storica, quindi alla tragedia del Vajont, mentre sulla cronaca nazionale riprenderemo a parlare della questione migranti con le nuove dichiarazioni appunto fatte da Minniti, che poi insomma non ci interessano tanto le dichiarazioni in sé, ma purtroppo i fatti che ne conseguono. Detto ciò, come sempre vi ricordo i contatti della radio, cioè la pagina Twitter che ho nominato poco fa, oppure quella Facebook, o ancora la mail contaminati@radiazione.info. Quindi un piccolo stacco musicale, un po' in linea con quello che sarà il pranzo benefit della radio di domenica 15, di domenica questa che viene appunto, domenica 15 ottobre, e poi ci sentiamo appunto con la cronaca locale.
Scusate, mi si è rotta la macchina, andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti, ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. So in sella, amico!
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa, la 3 giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da Radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la 3 giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollato, un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi,
ragazzi, ora basta! Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovic. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Too old. to die young now. Still the good Lord might let me down.
Allora alle 9:41 minuti qui in diretta su Radiazione, a quanto pare siamo abbiamo ben cominciato già con un'interruzione, con un riavvio del computer, al che questo insomma ci porta anche nuovamente a pubblicizzare il pranzo benefit della radio proprio di domenica 15, quando infatti cercheremo insomma di raccogliere un po' di sottoscrizioni, come sempre libere, proprio per migliorare la nostra strumentazione, ma di questo eventualmente insomma parleremo anche verso la fine della trasmissione. Intanto segnalavamo appunto un articolo interessante rispetto agli affitti, tematica rispetto alla quale abbiamo parlato anche nelle scorse rassegne in diverse interviste. In questo caso però non parliamo di sfratti piuttosto che di sgomberi o ancora di affitti esorbitanti, che sono insomma tre tematiche che affliggono particolarmente la nostra città. Parliamo invece di razzismo negli affitti, così titola il Gazzettino di Padova di oggi, lunedì 9 ottobre, e difatti arriva la denuncia di un medico campano che afferma cartelli contro i meridionali. Il vice sindaco si dice incredulo e nel frattempo a Padova niente case affittate a immigrati e meridionali. È scritto su cartelli appesi e annunci sul web, è quanto sostiene un medico di Aversa, Vittorio Savino, che appunto stava cercando un appartamento per la figlia appena iscrittasi a un corso di formazione nella nostra città, e il post pubblicato sulla sua pagina Facebook e poi cancellato ha fatto il giro della rete ed è scoppiata la bufera. Quindi andiamo a vedere un po' che è successo.
Assolutamente, sono frasi che ricordano tempi lontani, ma non così tanto a quanto pare. Comunque l'articolo parla appunto di questo caso, ma che non è l'unico, in realtà non è nemmeno il primo anno che avviene. Da studente universitario posso confermare che guardando articoli in giro per annunci, in giro per il web, eccetera, più volte c'è scritto, in più annunci c'era scritto anche l'anno scorso che non si poteva affittare a meridionali, ma il caso è saltato fuori solo quest'anno. Insomma, a Padova niente case affittate a immigrati e meridionali, succede a Padova. A denunciarlo un medico di Aversa, Vittorio Savino, dipendente dell'ASL di Caserta, che stava cercando un appartamento per la figlia che si è appena iscritta a un corso di formazione nella città del Santo. Il post pubblicato sulla sua pagina Facebook e poi cancellato ha fatto il giro della rete ed è scoppiata la bufera. Sono sbalordito, commenta Arturo Lorenzoni, nella sua doppia veste di vice sindaco e di professore universitario. Sono cose che vanno verificate con attenzione perché la nostra città da 800 anni ospita studenti provenienti da tutto il mondo. Se poi ha trovato un ignorante che ha scritto cose simili, mi vergogno per lui. Ma girando tra le bacheche di annunci ci si accorge che il medico campano non è stato l'unico a trovare persone in ospitali. Nelle pagine dei social network ci si imbatte anche nello sfogo di una studentessa siciliana. Una persona che ho contattato in questo gruppo, dopo avermi fatto visitare la sua casa, mi ha detto che non me l'avrebbe affittata. Quando ho chiesto perché, mi ha risposto: signorina, non sapevo fosse nata a Palermo. Un altro, in risposta, le racconta una vicenda simile. Mi dispiace troppo anche perché io sono stato vittima di razzismo poiché sardo. Sono stato ospitato da un amico per 2 giorni, dato che l'ESU, ente studentesco universitario, è lento ad assegnare le residenze. E il padrone di casa, quando ha scoperto che sono terrone, ha cambiato faccia e mi ha detto che sono un pericolo. Pensate che mi ha accusato di aver sporcato il letto di una camera libera, già sporco da un anno, e non ha creduto che avessi dormito nella stanza del mio amico. Belle storie e brutte esperienze. Non vorresti mai ritrovarti ad un soffio dal dormire per strada. Il medico campano spiega che i prezzi a Padova sono accessibili, anzi in qualche caso buoni, ma c'è il trucco. E il trucco di cui parla Savino consiste nelle particolari limitazioni poste dai proprietari che offrono le abitazioni in affitto. Lui stesso ne cita qualche esempio. Via Forcellini non si affitta a studenti, meridionali, gay friendly, animali, perché si vive in condominio. E poi via facciolati, no gay friendly, no pet friendly, no coppie con figli, trans, meridionali, specialmente napoletani e siciliani.
E mi viene da chiedere quindi a chi diavolo vanno ad affittare praticamente a...
Sì, visto che i fuori sede vengono quasi tutti dal centro.
Esattamente. Sanitario.
Però
no,
qui
non
è
si
simpatico
può
questa...
alle famiglie.
No, assolutamente, ma è simpatico questo annuncio che poi dice valutabili altre zone del centro-sud, a seconda della sua discrezione o delle simpatie del dialetto.
A seconda
insomma.
Dei suoi pregiudizi. Insomma.
Esatto, a seconda dei suoi pregiudizi. Tra le centinaia di annunci in una bacheca, in effetti, un utente propone un'offerta chiara. Offro due camere singole, non si affitta ai migrati meridionali. A posto. Le reazioni, vabbè, le reazioni sono naturalmente le molteplici anche di tutta quella Padova perbenista che ben conosciamo. Il vice sindaco Lorenzoni assicura a tutti che Padova è una città accogliente. Questa è la nostra storia, abbiamo tantissimi studenti da tutte le parti del mondo, sono sereno nel dire che la mia città accoglie a braccia aperte tutti. Vabbè, sereno nel dirlo, ma poi nella pratica vediamo che non è poi così. Anche questo medico, che ha trovato purtroppo annunci di questo tipo, e la figlia, se ha bisogno di una mano, ci sono alloggi liberi all'ESU. Beh, meglio non toccare questo tasto dolente da parte di Lorenzoni, visto che gli alloggi ESU sono pochissimi, non vengono assegnati, tra l'altro, a... non vengono assegnati, ci sono anche, c'è anche la figura di doni non beneficiari, quindi c'è chi dovrebbe avere la borsa e un alloggio, ma questo alloggio non ce l'ha. Costa un occhio alla testa se non lo prendi da borsista, quindi lasciamo stare la questione dell'ESU. Inoltre vorrei aggiungere solo una cosa riguardo il trucco che, di cui parlava questo Savino, questo signor Savino, riguardo le limitazioni. Quello che c'è da dire, al di là delle limitazioni, è che tutte le case che vengono date agli studenti sono perlomeno in condizioni abbastanza pietose, vengono tenute... davvero con norme igieniche bassissime o comunque non c'è alcun controllo che insomma che permetta agli studenti di vivere in condizioni perlomeno decenti.
Sì, sono spessissimo situazioni fatiscenti dove di fatto ci si trova anche insomma a pagare centinaia e centinaia di euro per un posto in una tripla. E quindi insomma grandi affari per i vari palazzinari che insomma hanno decine e decine di appartamenti da affittare appunto soprattutto agli studenti fuori sede. Quindi insomma una città universitaria che poi vive insomma anche sulle spalle dei tanti che arrivano per l'appunto da fuori regione e che si devono anche insomma cuccare oltre al danno pure la beffa di vedersi insomma questi annunci ormai allucinanti, insomma non c'è altro termine.
Ascolta Radiazione.
Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know if he's not ready to die. He best prepared for it. My judgment's divine. I'll tell you who you can call. You can call. Yeah, who did that to you, my baby?
take pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my lost defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah, you better call the police, call the coroner.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E le 9:53 minuti qui di nuovo rassegna stampa di quest'oggi lunedì 9 ottobre e continuando con la cronaca locale siamo sempre a pagina 9 del gazzettino che abbiamo sotto mano e si tratta appunto di Gloria e Marco, li ricorderete, i due ragazzi, i due fidanzati veneti deceduti nel rogo di Londra, e le famiglie appunto di Gloria e Marco si sono costituite nel maxi procedimento sulle responsabilità. E anche i genitori, quindi, ci sono tra le 600 persone che verranno ascoltate e sarà depositata la registrazione delle telefonate drammatiche. E quindi qui si tratta delle inchieste di quei 115 punti di domanda, tanti sono gli interrogativi appunto contenuti nella lista dell'inchiesta, un'inchiesta pubblica e indipendente sul tragico rogo della Grenfell Tower a Londra, appunto costato la vita lo scorso 14 giugno ad almeno 80 persone, tra cui la coppia appunto di giovani architetti Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Un procedimento in cui si sono costituite le famiglie dei due ragazzi, ora in procinto di recarsi nella capitale britannica per rendere le loro testimonianze su quella terribile notte, anche attraverso appunto il deposito delle drammatiche registrazioni telefoniche che appunto segnarono insomma le ultime ore di vita di questi ragazzi.
E l'articolo poi continua con l'istruttoria, quella che si è formalmente aperta lo scorso 14 settembre, è una procedura speciale istituita di proprio pugno dal primo ministro britannico Theresa May. In sostanza dovranno essere esaminate le circostanze in cui è avvenuto l'incendio con riferimento alla causa o alle cause di sprigionamento e diffusione delle fiamme, alle caratteristiche costruttive del palazzo, al rispetto delle normative sulla sicurezza, come è stato l'intervento dei vigili del fuoco e alla risposta delle autorità locali e centrali nei giorni immediatamente successivi all'immane disgrazia. E l'istruttoria servirà poi ad individuare chi sarà perseguibile come responsabile della strage e dunque citabile a giudizio per il risarcimento dei danni. E gli interrogativi, l'elenco delle domande è, come abbiamo detto, molto lungo, sono 115 punti di domanda, è assai articolato, ma sinteticamente riassumibile in 13 capitoli. E le successive modifiche alla composizione originaria della Grenfell Tower nel 1974, le successive modifiche apportate nell'edificio, i cambiamenti intervenuti all'interno dell'immobile tra il 2012 e il 2016, le variazioni intercorse in quello stesso lasso di tempo sulla facciata della torre, che doveva, ricordiamo, essere abbellita perché un palazzo del genere sfigurava dai quartieri ricchi di Londra. E quindi, per quanto riguarda in particolare il rivestimento e l'isolamento, le misure antincendio e di sicurezza dentro la costruzione al momento del rogo, le ispezioni effettuate, le responsabilità legali in merito alla prevenzione dell'incendio, le comunicazioni con gli inquilini. Insomma, sono tantissimi questi interrogativi, in particolar modo la risposta delle autorità alle raccomandazioni sui rischi del grattacielo, la causa e l'origine del fuoco, l'intervento dei servizi di emergenza e le conseguenze dell'incidente. E, tra i soccorritori sopravvissuti e parenti delle vittime sono quindi, come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, 600 le persone che saranno sentite in aula nell'arco di questa istruttoria, che si concluderà quindi per Pasqua. E fra loro quindi i genitori dei due ragazzi veneti, insomma, che purtroppo sono rimasti bloccati all'interno della torre.
Sì, c'è da dire che appunto intanto questo articolo ci dà un po' un aggiornamento rispetto all'inchiesta, quindi anche ai protagonisti, a Martin Moorbeek, ex giudice della Corte d'Appello in pensione, appunto capitano quindi di una squadra che annovera altri 5 esperti legali, quindi insomma si danno tutta una serie di informazioni proprio rispetto al procedimento, e di per sé la questione appunto del rivestimento e dell'isolamento dell'edificio è solamente citata, come abbiamo visto, anche se in altri tipi di media abbiamo riscontrato come la situazione di questo edificio fosse già stata oggetto ben un anno prima e anche in più occasioni di lamentele e segnalazioni proprio da parte degli inquilini. In particolare il Radical Housing Network di Londra aveva segnalato la problematica proprio di un isolamento low cost, quindi insomma di pannelli di plastica, insomma, altamente infiammabili, che avrebbero causato quello che è stato infatti un disastro, costato la vita a decine e decine di persone, e difatti, come già purtroppo avevamo visto, questo grattacielo è andato completamente a fuoco nell'arco di 4 minuti, proprio anche per via di
fiammifero, praticamente.
Sì, proprio esattamente come un fiammifero. Da dire che anche in questo caso viene omessa un'altra questione, non solo quindi quella della sicurezza, della mancata sicurezza, aspetto segnalato dai comitati di cittadini lì a Londra, ma viene omessa anche un'altra questione importante: chi viveva all'interno di quell'edificio? Perché, come sempre, la questione è di classe, e all'interno di quell'edificio, per l'appunto, vivevano prevalentemente immigrati, quindi di certo non londinesi del primissimo centro e dell'alta borghesia, bensì, insomma, come dicevo, la questione è di classe, ed evidentemente queste persone non sono state abbastanza importanti da meritare dei rivestimenti e un isolamento delle loro abitazioni tale da garantire una sicurezza come è giusto che sia, insomma.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti. Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda il Bambi, puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi, passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti, ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui, policy, senza J. Harvey, troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default solo cazzi, una vita ad ologrammi, blackout, è troppo tardi. Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non.
E bentornati alle 10.01 sulla rassegna stampa del lunedì mattina di Radiazione. E attacchiamo adesso con un paio di notizie abbastanza simpatiche, diciamo, o comunque abbastanza divertenti, perché è stato un fine settimana molto simpatico per le nostre istituzioni. Da un lato vediamo un consigliere di Noventa Padovana, il consigliere alla sicurezza di Noventa Padovana, che fa il buffone in automobile sfrecciando con il sedere attaccato a una Mercedes di 370 cavalli, facendo il video e vantandosene anche. Dall'altro vediamo una, ahimè, desolata e triste fine corsa di una volante delle nostre forze dell'ordine, che durante il turno di notte è finita attaccata a un palo dell'illuminazione pubblica, come dice l'articolo, nel bel mezzo di un inseguimento, ma permettetemi di avere un paio di dubbi a riguardo. Comunque, per quanto riguarda la prima notizia, questo consigliere, incerto Galiazzo, facciamo anche Pietro Galiazzo, di Noventa Padovana, assessore alla sicurezza, insomma, decide sabato sera, per far vedere che lui, insomma, a lui i soldi non mancano, decide di postare un commento su Facebook con scritto, proprio prendendo anche in giro, diciamo, la popolazione: stasera si viaggia poveri, premere play per il suono di 370 cavalli. Oltre alla foto della macchina, insomma, vediamo postato questo video in cui Galiazzo, ricordiamo l'assessore alla sicurezza, si beffa totalmente della sicurezza e attraversa Ponte Darwin a una velocità incredibile, quasi 200 km orari probabilmente. Speriamo che una multa gli arrivi dal suo stesso, insomma, dal suo stesso reparto.
Sono cose che non si augurano mai, ma in questo caso
no,
direi
ma in
che
questo
è
caso
legittimo.
Assolutamente. E insomma, sì, si beffa di tutto e di tutti. Lui è l'assessore alla sicurezza, i soldi ce li ha, glieli diamo noi, e di conseguenza si può comprare una 370 cavalli per sfrecciare sopra Ponte Darwin.
Dove tra l'altro lui minimizza, appunto, dice mica si andava contromano o oltre il limite, abbiamo rispettato la legge, tutto regolare, quando invece ciclicamente sul Mattino o il Gazzettino, quando vengono fermati ragazzi piuttosto che lavoratori e quant'altro, e anche solo per un 0,001 in più vengono ritirate decine e decine di patenti, ecco che questa stessa gente si accanisce dicendo, appunto, che ci vuole più sicurezza e quant'altro, però poi lo vediamo, sfreccia con le proprie auto, a quanto pare però non schiantandosi, quanto invece come invece è successo a La Volante, dove tra l'altro sì, che citavi tu, però la cosa un po' esilarante è l'odio che è emerso via Facebook, via social network, rispetto a questo incidente che c'è stato in via Giotto a Padova, quindi insomma questi agenti incastrati nell'abitacolo, e nel frattempo Gli odiatori, così vengono definiti, si sono scatenati con offese e derisioni, e l'UGL Polizia ha querelato.
A posto, chissà se capitiamo anche noi a questo punto, in mezzo a tutta questa querela.
Ah, è informazione, quindi
sì,
legittimo.
Noi stiamo semplicemente riportando l'articolo del Mattino, che quindi ricordiamo, dice che i due poliziotti durante il turno di notte in volante si schiantano contro un palo dell'illuminazione pubblica nel bel mezzo di un inseguimento. Questo è il fatto, insomma, non si sgarra, quello che è riportato è corretto. La notizia arriva ai social network, si scatenano gli haters che deridono e offendono gli agenti finiti in ospedale. Una deriva che avrà altre conseguenze, perché infatti l'ugiere di polizia ha già deciso di querelarli. Vabbè, qui viene spiegato, insomma, l'incidente, poco importa, il bilancio è quello che conta.
Sì, esatto, per un'analisi sociologica noi interessavano i commenti dei cosiddetti odiatori delle forze dell'ordine via Facebook, insomma, poi qua insomma ci sono le foto e quant'altro.
È sorprendente quanto è dettagliato questo articolo su un incidente di una volante, quando il Mattino solitamente sui dettagli lascia un po' a desiderare anche sulla veridicità di quello che dice, però le foto della volante distrutta abbondano e direi che perlomeno personalmente ne posso essere abbastanza felice.
E poi, a proposito di termini e di, come dire, dettagliate descrizioni, tu adesso citavi, insomma, il Mattino online, però qui sotto mano abbiamo il Gazzettino, dicevamo, e anche questa mattina...
Che se la battono, diciamo.
Sì, se la contendono decisamente sull'uso dei termini. Infatti, avevamo già visto la settimana scorsa come sia tornato di moda, come nemico pubblico numero uno, l'accattone molesto, perché insomma nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un po' questo triangolo della legalità tra Vicenza, Padova e Treviso, con sindaci a marchio PD che difatti insomma si sono particolarmente accaniti contro i cosiddetti accattoni molesti, contro prostitute, contro clochard e praticamente contro gli ultimi degli ultimi.
Beh, lo leggevamo anche una o due settimane fa, che a colpi di monetine e bolas si erano presi il controllo di vari semafori della città di Padova.
Esatto, quindi insomma c'era questa nuova...
Il controllo militare di vari semafori, quanto diceva il giornale.
Questa nuova gomorra dei semafori. E difatti abbiamo a pagina 2 un articolo che non andiamo a leggere interamente perché non ha senso, però vorrei sottolineare determinati termini. Qui abbiamo infatti la foto di una ragazza giocoliera e di un'altra signora lavavetri, e si legge: così si vive tra le auto ferme al semaforo. Si parla infatti di via Venezia e di questa giovane rom e di una ragazza italiana che chiedono le offerte. Nulla di strano, se non fosse che la storia di questa ragazza italiana viene dettagliatamente raccontata rispetto alla sua età, alla sua professione, al suo camper, ai suoi cani e quant'altro, ma proprio all'inizio si legge che si è messa sulla strada per girare l'Italia, sbarcando il lunario agli incroci con semplici esercizi di giocoleria, anche se gli automobilisti maschi sembrano più attratti dalle sue movenze eleganti e sinuose, sexy insomma, avendo facile gioco rispetto alla dirimpettaia rom che, oltre a ricorrere al vecchio lavaggio del vetro, è assai meno seducente. Ecco, penso che non ci siano ulteriori commenti da fare rispetto a questo, che a quanto pare è il giornalismo padovano. Insomma, con questo direi di aver...
Speriamo che Lorenzoni si scandalizzi anche per questo, oltre che per qualche annuncio Facebook.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato per tanto.
quanto ti ho cercato nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato. E poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Mesi, quattro, cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center. Chi ti vede, chi ti sente, devi vendere e convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre...
E le 10 e 12 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi, lunedì 9 ottobre, e difatti rispetto proprio a come vengono presentati anche gli articoli che abbiamo sotto mano, vediamo come non a caso la mobilitazione per l'indipendenza della Catalogna venga praticamente associata a fianco al referendum del Veneto. E di questo avevamo già parlato abbondantemente nella scorsa rassegna, ma anche in altri programmi qui su Radiazione. Ebbene, al volo vediamo come ci sia un intero paginone dedicato proprio alla Chiesa e al referendum. Infatti si dice autonomia sì, secessione no, e quindi a due settimane dal referendum le istanze autonomiste incassano sostanzialmente l'appoggio del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che tuttavia, riflettendo sulla situazione in Spagna, ha ammonito a non scadere nella frammentazione. E non a caso, insomma, se... si può parlare di frammentazione, senz'altro si fa anche due conti rispetto ai bei soldi, insomma, che gli arrivano da Roma e non solo, quindi senz'altro, insomma, si farà i suoi conti. E lui ha parlato ieri alla trasmissione Stanze Vaticane su TGcom 24, questa rubrica settimanale di informazione religiosa che quindi viene trasmessa in TV, comunque insomma non nella TV pubblica, anche se anche lì di fatto su Rai 1 insomma si trasmette la messa e quant'altro.
Hanno sempre spazio in tutte le TV e in tutti i giornali.
Sì, in qualsiasi dibattito, soprattutto sul corpo delle donne, ecco che la Chiesa interviene fermamente, sempre con la viva voce di uomini preti, quindi insomma tutto fila più che liscio, direi. E per l'appunto in collegamento dagli studi Mediaset di Marghera ha affermato, insomma, autonomia sì, secessione no, riferendo anche che l'autonomia oggi è la sfida più grande. La frammentazione però è pericolosa e bisogna dialogare e pensarci bene prima di arrivare a separarsi. Comunque, insomma, di fatto non è né un no né un sì, ma in qualche maniera, insomma, senz'altro i suoi spazi di agibilità sono garantiti in particolare anche dal governatore Luca Zaia, che qui viene citato, e difatti ad ormai due settimane dalle urne Luca Zaia ha un chiodo fisso, cioè l'affluenza. E così in questi ultimi giorni si legge: il governatore del Veneto ha intensificato, soprattutto attraverso i canali social, la sua campagna per la partecipazione al referendum del 22 ottobre. Quindi insomma vediamo come ancora una volta, anziché stare appresso ai problemi insomma che affliggono anche la nostra regione, il governatore è particolarmente attento invece a Facebook e Twitter per poter rilanciare questo referendum del 22.
Ascolta Radiazione.
E difatti in questo articolo si dice: le comunità guardino la storia, ma anche il presente, il futuro e le ragioni dello stare insieme. Beh, a guardare la storia oggi, come dicevamo, invece è il 9 ottobre e sappiamo bene qui in Veneto che valenza abbia questa data rispetto proprio al 9 ottobre del 1963, l'abbiamo scritto anche pochi istanti fa dalla nostra pagina Twitter, quando alle 22:39 minuti si compie l'ultimo atto di quella che viene definita una tragedia umana. La tragedia però non contempla purtroppo le responsabilità che ci sono dietro. E difatti una frana gigantesca provoca un'onda talmente alta che praticamente cancella in pochi secondi un territorio e quasi 2000 vite umane, quindi persone che sono state travolte dalla furia di acqua e fango e non sono neanche state ritrovate in tantissimi casi. E quindi una morfologia delle valli del Vajont e del Piave che viene sconvolta, i danni materiali incalcolabili, e di Longarone, il paese appunto lì vicino, restano solo poche case. Erto invece viene graziato, ma spariscono gran parte delle sue frazioni, e oltre alle vittime e alla distruzione territoriale, la popolazione superstite subisce le conseguenze di indelebili danni morali, che sono quelli che senz'altro hanno continuato a far soffrire queste persone e le loro comunità. Tra l'altro un esempio questo, come dire, che nelle scuole viene particolarmente ricordato, infatti sono anche tante le occasioni in cui le scolaresche vanno proprio a visitare la diga del Vajont, ma a quanto pare insomma dal passato, da come dire quelle grandi opere, non si è imparato molto, visto che insomma a livello territoriale le nostre montagne piuttosto che le nostre pianure insomma sono costantemente oggetto di cementificazioni e speculazioni, e appunto di cosiddette grandi opere, pensiamo al TAV ma non solo, che di fatto continuano a devastare il nostro territorio e di conseguenza le nostre vite. Senz'altro però è importante ricordare questa tragedia, tra l'altro rammentata anche in diverse pubblicazioni, in diversi spettacoli, e senz'altro sarebbe bello che anche la coscienza insomma degli studenti, dei giovanissimi studenti, che viene mossa anche nell'arco di queste gite promosse dalle scuole, ecco, abbia anche poi un impatto nella vita reale, insomma nelle scelte che si fanno e nella lotta a difesa dei propri territori.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
stati. Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Va peggio, va meglio, non so dire, non lo so.
Le 10:22 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi. Tra l'altro, se non l'avete ancora visto, vi consiglio il video su YouTube di Crozza che imita Minniti, perché insomma ne vale la pena rispetto proprio al termine sicurezza che tanto viene sbandierato, e soprattutto anche rispetto alla sua conclusione in cui insomma giustamente dice: se vogliamo vincere c'è solo un modo, non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti. E quindi insomma non si può che essere d'accordo con, non tanto con il concetto ovviamente, ma quanto con l'imitazione che viene fatta. E non a caso abbiamo un articolo che ancora una volta trova Minniti tra i protagonisti, e siamo infatti a pagina 5 del Gazzettino,
che dimostra proprio come Minniti il fascismo voglia utilizzarlo appieno. Infatti c'è una svolta, diciamo, nel piano dell'accoglienza e delle espulsioni, in particolar modo sul piano delle espulsioni, perché è di questo che si parla. E Minniti vuole infatti, grazie al suo team, aprire nuovi centri di raccolta, si accelera sulle espulsioni. Minniti dichiara di chiudere quelli più grandi, ora puntiamo all'accoglienza diffusa. Saranno però realizzate anche piccole strutture con 80-90 posti per chi va rimpatriato. E chiudere i grandi centri di accoglienza, a dire il vero molti più che chiusi saranno ristrutturati e ridotti, ecco, e aprire più centri per il rimpatrio con l'obiettivo complessivamente di aumentare i numeri delle espulsioni. Ieri il ministro degli interni Marco Minniti ha spiegato la sua visione complessiva del tema immigrazione, dopo gli accordi con la Libia che hanno di fatto chiuso la rotta mediterranea centrale, suscitando non poche polemiche da parte delle organizzazioni che si occupano di diritti umani. L'obiettivo che mi sono dato è arrivare all'accoglienza diffusa e chiudere i grandi centri di accoglienza, ha detto ad Aosta, dove interveniva alla Scuola della Democrazia. Esiste una Scuola della Democrazia?
A quanto pare sì.
I grandi centri di accoglienza, ha aggiunto, per quanto ci si possa sforzare di gestirli nel migliore dei modi, non possono essere la via maestra per l'integrazione, eppure sono stati abbondantemente usati e sbandierati anche come fondamentali per l'integrazione fino ad ora, ma a quanto pare cambiano idea molto velocemente. I nuovi centri, vediamo come verranno gestiti. Il progetto che il ministro ha in mente, avviato già la scorsa primavera ma poi rallentato quando la priorità sembrava appunto la nuova emergenza sbarchi, prevede due interventi paralleli. In ogni regione aprirà o cambierà natura un centro per il rimpatrio, con l'obiettivo di arrivare ad una capienza complessiva di circa 1200 posti. I primi ad essere riaperti come CPR, non più centri di accoglienza, saranno Bari e Gradisca di Sonzo, che apriranno i battenti entro il prossimo mese. Parallelamente sono partiti i lavori a Macomer in Sardegna e nei prossimi mesi saranno ristrutturati i centri di Brindisi, di Montichiari in Lombardia e uno in Basilicata, mentre restano attivi Roma, Ponte Galeria, Torino e Caltanissetta. Non si fa minimamente menzione di Cona e Bagnoli, che ci sono qui in provincia di Padova o Venezia, adesso non ricordo, tra Padova e Venezia, insomma, sì, sì. E che accolgono centinaia e centinaia di persone in condizioni davvero disumane.
Sì, che poi c'è da dire che i vecchi CIE trasformatisi, diciamo, in CPR, a parte l'essere in perfetta continuità anche con le varie strutture che li hanno preceduti, ma ovviamente non si mantengono uguali, ma peggiorano, come ben sappiamo, e comunque anche dai CIE di fatto partivano e come le espulsioni. Infatti ricordiamo anche il caso di un po' di mesi fa, quando diverse ragazze e donne nigeriane sono state prelevate, insomma, dal CIE di Ponte Galeria e sono state rimpatriate abbastanza, insomma, così in fretta e furia, ecco.
Poi diciamo che l'articolo continua spiegando che gli ex CIE hanno 400 posti in tutto, pochi secondo il Ministero dell'Interno e secondo l'Unione Europea, che da tempo chiede all'Italia di alzare il numero di trattenuti in attesa di espulsione. Nelle ultime settimane, con l'aumento degli arrivi dalla Tunisia, è effettivamente accaduto che alcuni fermati senza documenti di soggiorno sono stati lasciati andare con un semplice foglio di via, perché non c'erano posti sufficienti a trattenerli fino alla partenza del volo per Tunisi. Nei mesi scorsi, tra l'altro, Minniti ha lavorato a limare l'accordo per i rimpatri con il Bangladesh, da dove provengono 9.000 dei 106.000 giunti dall'inizio dell'anno. Si andrà a regime, come prevede il Viminale, a partire potrebbero essere centinaia di persone. Un altro obiettivo, a quanto pare, è quello di ridurre gli ex CARA. Allo stesso tempo saranno chiuse o fortemente ridotte le grandi strutture di accoglienza, gli scandali sulla gestione del CARA di Mineo, il più grande d'Europa, e i problemi di integrazione un po' ovunque hanno spinto il Ministero a programmare interventi che riqualificano le attuali strutture in modo da ridurre e spalmare su tutto il territorio nazionale i centri di accoglienza. L'idea dovrebbe viaggiare in parallelo con l'obiettivo, mai centrato del tutto, di potenziare le strutture gestite in accordo con i comuni, gli SPRAR, insomma. Ad essere ridimensionati, oltre a Mineo, saranno Cona, Bagnoli, ecco dove vengono citati, e il centro di Crotone. Ma come per i luoghi di trattenimento pre-espulsione, nuovi centri di accoglienza saranno aperti in tutte le regioni d'Italia. Beh, ricordiamoci che dopo che a Padova aveva chiuso la Prandina, che era questa ex caserma adibita a campeggio estivo, quindi in cui i migranti erano costretti a dormire dentro delle tende in piena estate e con pochissima acqua e zero prodotti per lavarsi.
E tra, insomma, l'altro con un pasto al giorno.
Con un solo pasto al giorno nei mesi estivi, assolutamente. Diciamo che una volta chiusa la Prandina, che io mi ricordo, la propaganda che veniva fatta era proprio quella di portare avanti un'accoglienza diffusa che ha portato poi a, insomma, rinchiuderli tutti o quasi comunque dentro i centri di Cona o Bagnoli, dove, ricordiamoci, sono stati fatti anche cortei, insomma, in solidarietà a seguito della morte di una ragazza all'interno della struttura per le condizioni igieniche in cui venivano trattenuti.
Sì, che poi appunto la ragazza che era deceduta giovanissima di fatto non era stata soccorsa prima di 6 ore dal malessere che aveva accusato e quindi di fatto è morta così, come praticamente come un cane, insomma, non è assolutamente stata degna del diritto, insomma, alla salute che tanto spesso viene sbandierato. E tra l'altro, proprio rispetto alla tematica dell'immigrazione, già nel numero dell'Internazionale della scorsa settimana si era notata un'inchiesta di Le Monde che tra l'altro, insomma, qui non era particolarmente veicolata, ma magari via social network, insomma, c'è stata l'occasione di leggere diversi dettagli. Ebbene, secondo questa inchiesta, il governo italiano è accusato di essersi accordato con i trafficanti di esseri umani proprio per impedire le partenze da Shabrata, ovvero la città sulla costa libica. Quindi si tratta proprio di questa calma, di questa strana calma che regna al largo delle coste libiche. E infatti ad agosto, si legge, sono state soccorse in mare 3.900 persone contro invece le 21.000 dello stesso periodo del 2016, quindi una diminuzione quantomeno fortemente improvvisa. E quindi nei primi 8 mesi di quest'anno il numero di imbarcazioni che hanno attraversato il mare tra Libia e Italia è diminuito di oltre il 20%. E tra l'altro poi ci sono insomma anche tutta una serie di dettagli rispetto alle ONG che ad esempio in un loro comunicato affermano esplicitamente: oggi non è chiaro cosa stia succedendo in Libia. Purtroppo invece mi viene da dire che è abbastanza chiaro cosa stia succedendo, e quindi che i lager che di fatto sono presenti nel paese nordafricano siano evidentemente stracolmi di persone trattenute alle quali appunto viene impedita la partenza. Infatti avevamo già visto come con, se non sbaglio, il Migration Compact, l'Italia fosse insomma tra i promotori di questi accordi tra l'Unione Europea e 7 paesi africani, tra i quali anche il Senegal, ma non solo, insomma, che avrebbero insomma ricevuto fior fior di miliardi pur di garantire un controllo del loro territorio. In che cosa si traduce ovviamente il controllo del territorio? Si traduce nell'intercettare le persone, le famiglie che stanno scappando dalla miseria e di fatto nel trattenerle. Quindi insomma Questo è quanto sta accadendo, e nel frattempo si legge anche che, non a caso, da quando è entrato in carica nel dicembre del 2016, il ministro degli interni Marco Minniti non ha risparmiato gli sforzi per fermare il flusso di migranti. Infatti ha moltiplicato, sempre si legge qui sull'Internazionale, gli incontri con i leader libici, garantendo a tutti di voler ascoltare i loro bisogni e di volerli aiutare, e alcuni in Libia si chiedono se per raggiungere i suoi scopi non abbia anche preso contatti con i gruppi armati o con i trafficanti, rischiando di rafforzare o legittimare milizie vicine al crimine organizzato. Questo appunto viene anche confermato da Le Monde, che scrive: esiste un accordo tra gli italiani e la milizia di Ahmed Dabashi, conferma Le Monde in un colloquio telefonico un personaggio molto importante di Shabrata, che ha chiesto di restare anonimo, e precisa: chi prima faceva il trafficante oggi combatte il traffico di esseri umani. Ahmed Dabashi, soprannominato Al-Amu, cioè lo zio, è a capo della brigata dei martiri Anas Dabashi, dal nome del cugino ucciso nel 2011, che fino a luglio controllava il traffico dei migranti in partenza da Shabrata. Dabashi, appunto, chi è? È il rampollo di una famiglia potente della città, che tra i suoi componenti ha anche un ex ambasciatore alle Nazioni Unite e l'ex leader locale del gruppo Stato Islamico, talmente potente che il governo italiano aveva stretto con lui un accordo per garantire la sicurezza dell'impianto del gas dell'ENI a Mellita, cioè ad ovest di Shabrata, e la collaborazione appunto di Dabashi sarebbe il motivo principale, si legge, della diminuzione dei flussi migratori verso l'Italia. E questo appunto quanto dice una parte insomma dell'inchiesta di Le Monde. Ovviamente adesso non possiamo, per problemi di tempo, insomma, anche leggere tutto, ma si legge anche che secondo il Corriere della Sera alcuni responsabili della polizia libica hanno dichiarato che Dabashi ha avuto contatti con funzionari italiani prima di ricevere 5 milioni di dollari per bloccare le partenze delle imbarcazioni.
Radio Fiore. Ascolta Radiazione.
Sempre qua in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 9 ottobre. Tra l'altro ci arrivano delle belle immagini rispetto ai lavoratori dell'Ilva di Taranto con lo sciopero di 24 ore e tra l'altro anche qui a Padova ci arriva un'altra foto in cui si ritrae un presidio sempre dei lavoratori Ilva dello stabilimento appunto di Legnaro qui in provincia e tra l'altro leggiamo anche da Facebook che ad esempio l'assemblea tra le varie adesioni che ci sono e tra la tanta solidarietà che ovviamente si manifesta nei confronti degli operai c'è anche l'assemblea antifascista genovese che aderisce alle mobilitazioni dei lavoratori dell'Ilva. Tra l'altro Genova che è stata anche protagonista non solo di una forte lotta operaia negli anni ma anche di una forte mobilitazione antifascista e a quanto pare lo vediamo insomma anche in questi giorni.
E lo vediamo infatti in questi giorni, in questo fine settimana in cui più di un centinaio di persone diciamo hanno risposto all'apertura di una nuova sede fascista di Lealtà Azione, Casa Pound, insomma una cozzaglia di sigle improponibili e si è ritrovata appunto di fronte a questa sede e che è stata letteralmente chiusa con dei mattoni. Insomma, quindi da domani questi loschi individui non potranno nemmeno più usufruire della loro sede perché diciamo che la città ha dato un'ottima risposta e ci auguriamo che tutte le città continuino a dare questa risposta contro il fascismo.
I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Lea, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, ou elle est pathétique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, ouais, la case envolée. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Eccoci le 10 e 41 minuti e difatti andiamo sempre con questo numero dell'Internazionale che abbiamo sotto mano ad un articolo appunto pubblicato la scorsa settimana rispetto a un classico che non è mai invecchiato, cioè il Capitale di Marx. E difatti, se magari riesco anche ad aprire la l'articolo, insomma, abbiamo questo
mezzi tecnici troppo potenti, quindi non sappiamo ancora come usarli bene.
Eccessivamente potenti, esatto. Abbiamo questo autore dalla Svizzera che difatti ci ricorda come Il Capitale fu pubblicato esattamente 150 anni fa, un'opera ancora molto molto attuale, perché aiuta proprio a spiegare la crisi della nostra epoca e la forte crescita della disuguaglianza nel mondo. Sicché Il Capitale di Marx viene definita qui una delle più grandi e importanti opere di economia, un libro che ha anticipato la teoria dei cicli economici e aiuta a spiegare anche le crisi recenti. Si parla anche di Marx, insomma, della sua storia, ovvero il fatto che inizialmente voleva diventare professore di filosofia all'università, ma gli fu vietato di insegnare a causa della sua critica della religione, quindi diventò giornalista, ma dato che appunto aveva, insomma, le sue posizioni, anche questo lavoro gli fu precluso. Dopo il fallimento poi dei moti rivoluzionari del 1848 e 49 si trasferì a Londra, dove, nonostante le condizioni di vita precarie, approfondì gli studi economici e gli ci vollero circa 20 anni, insomma, per completare il primo volume del Capitale, che per l'appunto vide la luce il 14 settembre 1867. E qui appunto l'autore si chiede cosa rende ancora oggi il Capitale così importante. E difatti Marx capì che il capitalismo ha bisogno proprio di crisi per funzionare.
E infatti per Marx, diciamo, analizzarle era importante perché i momenti di crisi offrono l'opportunità di un cambiamento politico. È quello che sperava il movimento dei lavoratori, oltre a quello delle donne, degli ambientalisti, della decolonizzazione, che a lungo sono stati legati al marxismo. Marx inoltre individuò 3 tipi di crisi. La prima è quella delle disuguaglianze sociali, ovvero il capitalismo produce delle ricchezze enormi ma le distribuisce in modo ingiusto, e questo lo vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Le concentra al vertice, mentre la classe dei lavoratori, che è la maggioranza della popolazione, non si arricchisce praticamente mai, non è tenuta infatti ad arricchirsi. Questo conflitto sociale esplode in tempi di crisi, soprattutto se il peso della recessione è distribuito in modo ingiusto. Quindi Marx spiega la crescente disuguaglianza come il concetto di sfruttamento: il capitale compra forza lavoro per impiegarla nella produzione destinata al mercato, il compenso di questo lavoro è inferiore al valore aggiunto alla merce dal lavoro stesso, ovvero tutti noi produciamo, lavoriamo e produciamo ricchezza molto di più rispetto a quello che ci viene pagata. E un secondo tipo di crisi invece riguarda gli squilibri di mercato, c'è sempre un eccesso di offerta o qualche difficoltà che porta a improvvisi aumenti o crolli dei prezzi associati a fallimento e alla distribuzione di capitale. È un punto di vista diverso rispetto a quello della teoria neoclassica, che vede l'economia come uno scambio di cui beneficiano tutti. Secondo Marx, il capitalismo non produce per soddisfare bisogni, ma per fare profitti, e non solo secondo Marx, ma secondo l'oggettività. Esatto, secondo l'oggettività. I soggetti coinvolti producono sulla base della sfiducia reciproca di una concorrenza spietata. Il capitalista dichiara guerra al lavoro e alla natura, che sfrutta, e agli altri capitalisti. Parlavamo prima infatti di grandi opere, parlavamo prima dei cortei dei lavoratori e diciamo che si inserisce tutto molto bene in questo contesto.
Sì, per Marx infatti il profitto non dovrebbe essere il criterio per stabilire cosa e come produrre e come distribuire la merce, e nel Novecento si è seguito questo principio nella gestione dei rapporti ferroviari, del sistema sanitario o dell'istruzione, si legge, e negli anni Ottanta il neoliberismo ha sottoposto di nuovo questi settori ai capricci del mercato. Ma per Marx solo il terzo tipo di crisi è decisivo, quindi la lotta per la competizione spinge il capitalismo a creare macchinari sempre più efficienti, così cresce la disponibilità di merci e i prezzi calano, ma allo stesso tempo i guadagni diminuiscono. Quindi per avere profitti costanti bisogna produrre sempre di più. Con la progressiva meccanizzazione la quota di lavoro necessaria per produrre la merce diminuisce e di conseguenza la fonte dei profitti, cioè il lavoro da cui può essere prelevato il plusvalore, si esaurisce. E quindi insomma qui si vede come il capitalismo si rovini con le sue stesse mani, quindi il capitale corre disperato in cerca di nuove opportunità, prova ad abbassare i salari, a modificare i contratti di lavoro, a piegare le opposizioni politiche, poi a trasformare le persone in consumatori e a colonizzare le ultime riserve rimaste fuori dai mercati. Insomma, si spiegano così la privatizzazione e la mercificazione di parti sempre più consistenti della società, e sicché Marx non si sarebbe affatto stupito delle crisi di oggi né del cambiamento climatico.
Aggiungerei anche le guerre che il capitale genera in giro per tutto il mondo, insomma.
Assolutamente, infatti questo Christoph Henning, che è l'autore dell'articolo, che è un filosofo tedesco appunto che insegna all'Università di Erfurt in Germania e all'Università di San Gallo in Svizzera, conclude dicendo: forse sarebbe stato meglio se il capitale fosse invecchiato. Il punto è che il capitale ovviamente non è invecchiato, perché purtroppo siamo sempre all'interno di un sistema capitalista, piuttosto concluderei dicendo che forse sarebbe stato meglio che anche qua insomma ci fosse stata una rivoluzione, però nulla è perso e quindi insomma noi la rivoluzione
lavoriamo per quello,
ce la auspichiamo.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Stranger, about times long ago. through. I was angry, I was fun, I was charming, I was lucky. Tell me how I charm.
Allora, 10:53 minuti, quindi siamo in chiusura, insomma, con la nostra trasmissione, ma come abbiamo scritto proprio pochi secondi fa sulla nostra pagina Twitter, questa domenica, insomma, c'è un importante appuntamento.
C'è un importantissimo appuntamento se non volete che la trasmissione salti ancora all'improvviso, a inizio, a metà, che non si interrompa. Insomma, se volete che tutti i nostri programmi siano super efficienti, venite assolutamente domenica 15 ottobre al pranzone benefit di Radiazione. Mentre la comunicazione dei media mainstream si fa sempre più intrisa di razzismo, sessismo e competizione, l'abbiamo visto già dagli articoli del Gazzettino del Mattino di oggi, Radiazione cerca invece nel suo piccolo di contribuire all'informazione di classe, grazie alle interviste, ai programmi e agli approfondimenti, in maniera del tutto indipendente. Questa indipendenza ha però dei costi e di conseguenza abbiamo bisogno di un po' di autofinanziamento.
Sì, esatto, un bel ricambio macchine, microfoni e quant'altro. Per macchine ovviamente si intendono i computer.
Manca solo il modem a 256k, quello che faceva tutta la musichetta iniziale per partire, ci metteva 2-3 minuti. Siamo un po' più avanti, ma non troppo, diciamo, con i nostri computer all'avanguardia.
Assolutamente sì, infatti senz'altro è necessario insomma avere una strumentazione ecco, un pochino più adeguata, più che altro per continuare, anzi far crescere il progetto di radiazione con l'intento appunto di continuare a sostenere e rilanciare le tante lotte che animano i nostri territori, quindi per questo ma anche per confrontarci e poi per aggiornarci sulle trasmissioni che già ci sono ma anche sulle nuove, domenica 15 ottobre, quindi insomma tra 6 giorni, si terrà il pranzo di radiazione 2017-2018 con ricco menù che va dagli antipasti a sorpresa, poi la vellutata di verdure, un secondo carnivoro, tra l'altro tra poco mettiamo anche un po' un'anteprima ecco anche sull'evento Facebook, e poi contorni dolci, vino, caffè e grappa come sempre. Quindi per conferme insomma, se non potete passare alla redazione che si tiene ogni lunedì sera alle 21.30 all'infospazio Chinatown da cui stiamo trasmettendo in piazzetta Caduti della Resistenza, potete scrivere sulla posta della nostra pagina Facebook oppure alla mail contaminati@radiazione.info, quindi un modo per contribuire a radiazione, quindi per contribuire a un'informazione di classe. Altrimenti, come sempre, c'è la possibilità di fare una donazione assolutamente libera seguendo le indicazioni che ci sono sul nostro sito. E cosa anche abbastanza importante, altrettanto importante, è il fatto che sì, il pranzo è domenica 15, mi suggeriscono, ma il luogo appunto è sempre Piazzetta Caduti della Resistenza a partire dalle 13. Altrettanto importante invece, insomma, se avete un po' un'agenda sotto mano, segnatevi la data del 20 ottobre quando sempre qui all'Infospazio Chinatown ci sarà, come sempre, come ogni venerdì sera, aperitivo, bar popolare e cucina altrettanto popolare, ma soprattutto dalle 21 ci sarà la presentazione assieme a Francesco Carlucci del suo libro Vita da cani, storia di un emigrante rivoluzionario, un libro che senz'altro è bello corposo ma che è altrettanto bello da leggere, e sarà anche un'occasione in cui parlare non solo della dittatura in Argentina degli anni 70, di cui insomma ben si parla all'interno di questo libro, all'interno di questa autobiografia, ma cercheremo insomma anche di collegare questo testo all'ingerenza statunitense oggi in Sud America. Quindi ecco, il 20 ottobre dalle 21 ci sarà la presentazione di questo libro assieme all'autore Francesco Carlucci, quindi una bella occasione, ecco.
Volevo ricordare poi un ultimo avvenimento che si terrà insomma questa settimana. Se siete studenti medi o studenti in generale, studenti medi non, teoricamente sono a lezione, però se c'è qualche ascoltatore tra gli studenti medi
che sta saltando scuola.
Esatto, che sta saltando scuola, o comunque qualche genitore, qualche lavoratore della scuola, eccetera, sappiate che venerdì 13 ottobre alle 9 della mattina si terrà da Piazza delle Erbe insomma il corteo degli studenti medi. E insomma ci auguriamo che questo corteo sia il più ampio partecipato possibile, viste...
Ed è un buon motivo per saltare scuola.
Quello è assolutamente un buon motivo per saltare scuola,
rivendicarsi il diritto all'istruzione,
anche perché mentre già i ministri decidono di far saltare scuola gli studenti non pagandoli e mandandoli a lavoro, diciamo che a questo punto potrebbero anche ribellarsi e scioperare molto più spesso. Insomma, quindi ricordiamo questo appuntamento e speriamo che la gente scenda in piazza il più determinata possibile.
Assolutamente, cercheremo ovviamente ai nostri microfoni anche di dare spazio a questa mobilitazione. Quindi ora che sono le 10.59 un saluto, altrimenti veniamo brutalmente tagliati, e ovviamente una buona giornata invitandovi a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a
tutti. Buona giornata a tutti.